Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Nicolò Ceccarini, tanti temi d'attualità tra Serie A e non solo che vogliamo tornare a trattare con il nostro prossimo ospite che è Marco Ferrante. Ciao Marco.
Ciao Marco, buon pomeriggio
a tutti.
Riparto inevitabilmente dal derby e comincio innanzitutto chiedendoti un commento generale alla prestazione del Toro. Un punto nel derby insomma, ha un valore di per sé speciale. Ti chiedo se hai visto dei segnali incoraggianti per quella che poi è una corsa finale per evitare la retrocessione, insomma, ancora bella tosta e insidiosa per la squadra di Nicola.
Ma io non penso che l'abbia visti solo io, ecco, penso che siamo stati un po' all'occhio di tutti, da una squadra viva, una squadra che ha affrontato una partita difficilissima, poi il derby è sempre una storia a sé, però una squadra sul pezzo per 95 minuti, con un po' di compizzico di fortuna forse poteva raccogliere anche il risultato pieno, però un punto con la Juve, un punto guadagnato, ecco.
Stavo pensando al record di Sanabria, che comunque sia ti riporta indietro nel tempo, perché l'ultimo giocatore in un derby a segnare una doppietta eri stato tu, sono passati 21 anni, allora vinse la Juve 3-2 e non servì la tua doppietta. Questa volta almeno la doppietta di Sanabria è stata importante per portare a casa un punto che, forse vedendo la prestazione, insomma, secondo me il Torino non è che cioè avrebbe quasi meritato la vittoria. Io non so se sei d'accordo, ma...
Ma sì, diciamo per gli episodi sì, basta vedere anche nel finale che in 30 secondi ha avuto le ultime due occasioni della partita che ti ripeto che con un pizzico di fortuna si poteva raggiungere anche il risultato pieno, anche se la Juve diciamo oggi è un po' un animale ferito, no? Diciamo che se dovesse sbagliare ancora rischierebbe seriamente anche di uscire dalla zona Champions, dalla Champions League, già uscita, gli è rimasto come unico obiettivo la Coppa Italia. Raggiungimento naturalmente della Champions per l'anno prossimo, però diciamo che tutto sommato penso che possa essere una stagione, non dico fallimentare ma quasi però nonostante tutto il Toro è da raccedere quel che è di Cesare, no? Mm-hmm. Indipendentemente dal fatto che la Juve comunque non era in formissima, il Toro ha fatto una grande prestazione.
Marco, insomma, è chiaro, è evidente sotto gli occhi di tutti il tipo di shock anche emotivo, mentale che Davide Nicola ha portato dal suo arrivo nella squadra. Hai però la sensazione che alla fine, al netto di tante prestazioni, tante rimonte, poi insomma alla fine non dico che il Torino sia riuscito a raccogliere meno di quanto il campo avesse raccontato, ecco, in queste settimane, ma che alla fine, se poi uno guarda la classifica, insomma, fa fatica, no, a vedere i punti che il Torino in un certo qual modo aveva provato a costruire in questi ultimi due mesi.
Ma guarda, da che mondo è mondo, ogni qualvolta che si decida di cambiare allenatore c'è sempre una scossa. Il più delle volte questa, negli ultimi cambiamenti anche in Serie A, si è visto che non è avvenuta, no? Tranne forse Ballardini a Genova, però diciamo che Nicola ha dato una scossa emotiva, una scossa di carattere. Anche sotto il profilo del gioco, una squadra che comunque riesce a finalizzare, forse a differenza di prima, l'unico neo è che si prendono sempre tanti gol, no? Questo sì, è un po' sulla falsa linea degli ultimi due anni, però l'uomo giusto, il momento giusto per il raggiungimento di un obiettivo che ti ripeto, a differenza di altre squadre, il Toro non ha giocatori, non è strutturato per fare questa volata a salvezza, perché se tu vai a vedere tutti i giocatori nell'arco degli anni non è che hanno sempre militato con il raggiungimento dell'obiettivo per salvarsi, no? Perché quando purtroppo devi raggiungere questo obiettivo devi avere giocatori esperti, giocatori che hanno sempre il coltello fra i denti, e il Toro questo non ce l'ha perché purtroppo non è abituato a questo tipo di campionati. E tutto sommato io spero che sono d'accordo con te anche che il Toro secondo me ha raccolto soprattutto nelle ultime partite meno di quanto poteva, con la speranza che si possa un po' invertire la rotta, no? Anche non giocando benissimo, anche non facendo prestazioni importanti, ma si possano raggiungere i punti che ti permettano di staccarti un po' dal trenino per la zona retrocessione.
Marco, dall'esterno evidentemente ti chiedo, a livello di sensazione, a tuo avviso cosa non ha funzionato nella prima parte di stagione nel lavoro di Giampaolo? Tu l'hai avuto, ripensando a quella stagione incredibile ad Ascoli col tandem Silva Giampaolo in Serie A, il vostro decimo posto, eccetera eccetera, e in generale, ecco, se siamo arrivati a una sorta di punto morto della carriera di Marco Giampaolo, a tuo avviso una sorta di impasse?
Questo spero e penso di no, non conoscendo benissimo ultimamente un po' l'ideologia, la testa di Marco, però penso che gli possa dare ancora tanto. Secondo me quello che è mancato all'inizio anno, io sono dell'avviso che se tu decidessi di prendere un allenatore come Giampaolo, devi prendere i giocatori che lui richiede, no? Uh-huh. E questo non è avvenuto, perché secondo me è mancata un po' di organizzazione, un po' di programmazione. Sono stati presi i giocatori anche senza il suo volere, e lui per non andare contro la società ha detto: tutto quello che fa la società va bene, ma poi alla lunga queste cose tu le paghi, no? Infatti l'ha pagato sulla sua pelle. Io penso che questo errore lui difficilmente lo possa ricommettere, nel senso che comunque Giampaolo ha una sua identità di gioco e ha bisogno di giocatori che mettano in pratica quanto detto prima. Questo non è avvenuto, e come si sa nel calcio purtroppo il primo che paga è sempre l'allenatore, e questo è avvenuto. Mi dispiace per Marco, perché lo reputo uno dei migliori allenatori che ho avuto, con la speranza che possa trovare un ambiente, un clima e una società un po' più serena che gli permetta di lavorare come gli crede.
A Marco Ferrati invece voglio chiedere, che secondo me oggi c'è un altro mistero di questo campionato della Serie A, è il Cagliari. Cioè, secondo me è uno dei più grandi misteri inspiegabili di questa stagione, perché con l'organico che ha, cioè, non è riuscito, cioè, se guardiamo i punti fatti in classifica sono 22 in 29 giornate, con una squadra che ha Godin, Nainggolan, João Pedro, a Simeone, a Nandez, a Pavoletti.
Forse qualcuno ti sta dimenticando.
Sì, perché esatto, perché sai, sono anche una certa età, quindi sicuramente, però tanto questi non sono pochi, ecco.
No, ma concordo con te, la mia era una battuta, senso che comunque è molto anomala come situazione, no? Nonostante ciò, ci è stato fatto anche in un periodo di vacche magre il rinnovo al mister,
sì, di Francesco, perciò,
di Francesco, perciò la dimostrazione è che la società è solida. Purtroppo sono usciti in un tunnel dove non riescono più a vedere la luce, e questo è abbastanza strano, no? Perché comunque il Cagliari, indipendentemente dai risultati plurinegativi che sta facendo, comunque non gioca male, costruisce tanto, subisce tanto, però arriva sempre a 30, non arriva mai a 31, alcune volte che potrebbe vincere e rischia gli ultimi 5 minuti di perdere. Purtroppo sono andate nate male, ahimè per loro, che rischiano di finire peggio, no? Però diciamo che mancano ancora non tantissime partite, però il Cagliari è capace di tutto. Diciamo che comunque non sono staccatissimi dalla quarta posizione, poi è un campionato dove abbiamo visto che, indipendentemente dal fatto che prima correvano anche Benevento e Spezia, tra virgolette hanno un po' rallentato, perciò qualcuna potrebbe essere risucchiata. Secondo me se la giocheranno, indipendentemente dalle ultime tre, le ultime sei, ecco. Perciò tutto è possibile, Cagliari compreso.
Marco, una curiosità, ripensando anche agli anni in cui hai scritto pagine straordinarie sia in Serie A che in Serie B, e ripensando a quella Serie B, alla Serie B che tu hai conosciuto, era una Serie B ed era in generale un momento per il calcio italiano molto florido, e lo vedevamo anche a livello di risultati dei nostri club in Europa. Vedendo la Serie A, vedendo la Serie B, a tuo avviso abbiamo perso competitività da un punto di vista di campo, da un punto di vista di idee, da un punto di vista di tenuta e solidità societaria? Perché ovviamente, insomma, quando si ottengono dei risultati come quelli delle squadre italiane negli ultimi 10 anni in Champions League, le cause vanno ricercate un po', ecco, da più punti di origine.
Ma guarda che il Covid, tra virgolette, ci ha annientato, no? Uh-huh. Però non deve essere un giustificativo, dato al fatto che comunque abbiamo visto soprattutto per quanto riguarda a livello europeo, ogni qualvolta ci affacciamo alla finestra prendiamo sempre le bastonate. Sì. Perciò un qualcosa è cambiato in peggio. Nel senso che comunque c'è meno programmazione, ho visto che oggi si investe più oculatamente, a differenza di prima che si prendevano tantissimi stranieri, anche oggi ci sono una marea di stranieri in Serie A e anche in Serie B, però basse cifre, no? Non spendendo questi fior di milioni di euro. E da una parte sono contento che così si può dare anche spazio ai settori giovanili. È un discorso troppo lungo e complesso da affrontare in 4-4-8. Posso solo dirti che, a differenza di quando giocavo io, in Serie A c'era molta più qualità, molta più programmazione. Oggi non esiste più un progetto. Oggi quando approcciano un progetto, come tu ben sai, solitamente sono di 3-5 anni o anche a lunga gettata, invece in 6 mesi si inizia a stravolgere tutto, perciò c'è poca programmazione, si è poco strutturati, e io non guardo in Serie B o le squadre di seconda fascia. Il mio discorso è rivolto più a Juve, Roma. Diciamo che la Lazio, diciamo che nonostante tutto abbia forse la squadra che ha un po' più di continuità, ma anche lo stesso Napoli che non si sa mai se carne o pesce. È un po' cambiato il calcio, è un po' cambiato, secondo me bisogna un po' ridimensionarsi con queste cifre spese e cercare di programmare un pelino di più.
Marco, una certezza però è rimasta, secondo me, perché spesso e volentieri si sottovaluta questo argomento, ma la gavetta in tutti i lavori del mondo è sempre la buona base per ottenere poi un domani grandi risultati. E penso a Cristiano Lucarelli, che è stato tuo compagno di squadra,
sì,
al Perugia,
molto bene,
un giovanissimo Cristiano Lucarelli, che poi insomma oggi si ritrova a vincere il campionato con la Ternana con molte giornate in anticipo, a testimonianza che insomma ha passato anche delle avventure non semplici, però poi alla fine tutto questo ti forma, ti aiuta, ti migliora.
Ma guarda, è proporzionato sia per quanto riguarda gli allenatori che per quanto riguarda i giocatori. Oggi fai due prestazioni positive e giochi subito in Serie A, a differenza di prima, che prima dovevi militare, prima c'era step by step, prima in Serie C, che io ho la fortuna di non averci mai giocato, poi in Serie B, poi se facevi bene in Serie B forse stavi in un organico di Serie A. Oggi, a differenza di ieri, basta che comunque fai mezzo tempo o 30 minuti fatti in un certo modo, diventi una pedina fissa in Serie A. Da una parte è un vantaggio, ma dall'altra parte fa capire che il mondo è cambiato, no? Oppure anche degli allenatori che come De Zerbi, che secondo me è uno dei migliori, comunque militi ancora nel Sassuolo, tutto rispetto nel Sassuolo, che è una società molto solida, però secondo me è un allenatore da grandissimo palcoscenico. Lo stesso Cristiano, devi militare in Serie D, in Lega Pro, dimostrare che hai valore per poter ambire a un qualcosa di interessante. Io vedo che per esempio anche a Coverciano si fanno in continuazione corsi di allenatore, poi in Serie A, in Serie B girano sempre gli iscritti.
Lo diceva anche Le Grottaglie, guarda, pochi giorni fa l'abbiamo intervistato, stesse parole, Francesco, sì, di sì. Nicola Le Grottaglie, potremmo mettere una sopra l'altra.
Concettualmente tu hai, se vai a vedere tutti gli allenatori disoccupati, oppure tutti quanti, coloro che fanno dei corsi di aggiornamento, coloro che fanno passano il corso allenatore, sono tutti a casa, perché alla fine in Serie A girano sempre gli stessi. All'estero non c'è il culto dell'allenatore italiano, tranne se non sbaglio forse è andato Miccoli e Moriero in Albania, comunque hanno dovuto evadere per poter allenare in Serie A. Ti dico, perciò io, la speranza mia oggi, guarda, è troppo limitativo attaccarsi a questa problematica del Covid, anche se ti ripeto ci sta annientando, con la speranza che se ne esca il prima possibile. Ma dopo, quando tutto ritornerà alla normalità, io spero che ci sia spazio per coloro che hanno una bella ideologia di calcio, che hanno fatto calcio e che possono dimostrare anche in palcoscenici importanti di Serie A o Serie B il loro valore. Ecco, non come Cristiano, che nonostante... sai che c'è tanta rivalità tra Perugia e Terni, no? Abbia dovuto vincere il campionato a Terni con una marea di giornate in anticipo, con la speranza che l'anno prossimo ci possa essere, indipendentemente dalla Ternana, che comunque è una società strutturata, un percorso di crescita per lui importante.
Marco, prima di arrivare al tuo presente, prendo spunto a proposito anche dei tuoi ex compagni di squadra, protagonisti anche in questo weekend di campionato, Che effetto ti fa vedere ancora questi livelli di rendimento realizzativo Quagliarella, che è andato a segno anche contro il Milan, e se a tuo avviso questa Serie A, che continua ecco a dar spazio e gare con protagonisti ampiamente over 35, neanche over 30, over 35, sia anche questo un elemento un po' al passo dei tempi, cioè atleti sempre più formati, professionali, professionisti, e quindi età anche sportiva che si allunga, o anche dall'altro lato un campionato che ha abbassato un po' la sua intensità, il suo livello agonistico?
Ma guarda, la verità, per quanto detto da te, che è un'analisi giusta, ma sta nel mezzo, no? Uh-huh. Nel mezzo, anche perché per giocare in Serie A devi stare benissimo fisicamente. Giocatori come Quagliarella, adesso ne cito due, Ibrahimovic,
certo,
sono giocatori che comunque negli ultimi 16 metri, se hanno la pallettina, riescono a farti male. Se devono partecipare alla manovra, fanno un po' più di fatica, no? Perché giustamente vieni meno con le fibre nervose, con le energie mentali. Comunque hai un'età avanzata, però diciamo, guarda, basta vedere anche l'ultimo gol che ha fatto Fabio, un retropassaggio sciagurato, forse di Fernando,
sì,
che ha fatto il pallonetto al portiere, un gol spettacolare, ma perché quando la palla era in movimento già sapeva cosa fare, e questa è la dimostrazione che è un giocatore che potrebbe giocare ancora qualche anno, no, a questi livelli. Però tornando a quanto detto da prima, il rendimento si è abbassato notevolmente. Oggi ti concedono una, due palle gol, non per quanto costruito, ma su distrazioni altrui. Perciò se sia Fabio che Ibra hanno qualità sotto porta, possono fare ancora la differenza.
Marco,
in Italia, perché la faccia fuori, non posso,
no.
Secondo me farebbero un po' più di fatica.
Sì.
Ci racconti, Marco, un po' anche il tuo presente con il Savoia, con la Serie D, e in generale, ecco, che tipo anche di non solo di ambiente hai trovato, ma anche categoria hai trovato?
Ma guarda, io la Serie D, questo è il secondo anno, perché prima era Messina, e ti dico, è un campionato molto difficile, arcigno, dove devi stare sempre sul pezzo, bene fisicamente, poca qualità tranne qualche club, però devi essere costante, perché sennò il raggiungimento dell'obiettivo si allontana sempre più. In Savoia sono andato a campionato in corso, perciò la squadra era già fatta, perciò non si è potuto mettere mano all'organico, anche se un organico di tutto rispetto. Ha una proprietà molto importante che la famiglia Mazzamauro, che è un grandissimo investitore, intenditore di calcio, però purtroppo si è pareggiato tanto, si è incappati in un lotto di pareggi, se non sbaglio 8 consecutivi, penso che rientri un po' nel Guinness dei primati, 8 consecutivi, e le altre squadre hanno preso un po' il largo. Adesso l'obiettivo comunque è andare a fare questi benedetti playoff, anche se non ti danno, se tu dovessi vincere, non ti danno la matematica certezza che tu possa dare la Lega Pro, ti danno un credito e poi ci vogliono i requisiti per il raggiungimento dell'obiettivo. Però ti dico, sono 9 gironi, 130 squadre, la Serie D tanti la sottovalutano. Io non l'ho mai fatta, per me è un mondo nuovo, però ti posso dire, nel loro piccolo è affascinante.
Marco, visto che è una categoria che insomma seguiamo con affetto, con vicinanza e anche con grande curiosità per chi poi ha X ruoli al suo interno, dal tuo punto di vista, uno anche dei motivi per cui qualitativamente parlando è una categoria che ha perso un po' del suo valore rispetto a qualche anno fa, riguarda l'obbligatorietà delle quote?
Degli under, intendi tu?
Sì, sì.
Eh sì, calcola che col discorso del Covid quest'anno si è rimasti, se non sbaglio, no, si è rimasti un po' alla normativa dell'anno scorso, con qualche modifica di uno per annata, intendo 99, 2000, 2002, ma questo comunque penso che sia giusto, perché così si dà spazio ai giovani, no? Perché tanti giovani che militano anche in settore giovanile di Serie A e Serie B, una volta si andavano a fare le ossa in Lega Pro, dove giocavano poco, invece diciamo che in Serie B, pur essendo in prestito, rischiano di avere continuità, fare un campionato importante e poi tornare alla base. Ti ripeto, perché comunque non facciamoci ingannare che si è dilettanti, però ti dico, In primis, per esempio, anche dove sono io, per certi versi mi assumo tutta la responsabilità che noi, a differenza di altri club, siamo proprio dei professionisti in tutto e per tutto, perciò questo qua è un segnale importante e facilitato soprattutto per gli under che vengono da un mondo totalmente diverso.
Comunque Marco, tornando a quello che dicevi tu, no, puntiamo ai playoff, è bene che tutte le squadre non si lasciano coinvolgere da nessun pensiero negativo, perché purtroppo dico, io non so l'anno prossimo quante squadre riusciranno a iscriversi in Serie D, quante squadre riusciranno a iscriversi in Lega Pro, per cui ecco, voglio dire, sarà una situazione tutta in evoluzione, questo dispiace dirlo, ma purtroppo saremo di fronte a un rischio di un'ecatombe, del calcio semiprofessionistico e professionistico.
Sono d'accordo con te, questo qua secondo me non è una tua considerazione neanche una mia, ma penso che sia proprio un dato di fatto, anche perché soprattutto in Lega Pro tante squadre rischiano seriamente di dare il giro, in primis per un discorso economico. Oggi diciamo anche nei dilettanti si ha un esborso economico non indifferente per i tamponi, noi li facciamo due volte a settimana perché te li impone la federazione, e penso che i rimborsi siano da parte della federazione molto limitativi, no?
Sì.
Perché soldini non ce ne sono, però se tu non sei strutturato e se tu non hai capacità economiche rischi seriamente di non farcela, e questo è un peccato, ma indipendentemente dal calcio io penso un po' tutti i lavori, si sta accusando il colpo in malo modo anche perché adesso comincia davvero ad essere a lunga gittata, no? Perciò sia sempre meno ossigeno, con la speranza che, ti ripeto, questo possa terminare il prima possibile con questi benedetti vaccini e si possa parlare di altro, ecco, non di squadre che sono sull'orlo del precipizio.
Marco, un grande abbraccio e in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille. Ciao Marco.
Grazie a voi. Grazie a voi.